Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella storia, la storia del mondo, la storia della tua vita, la storia di ogni famiglia, ci sono momenti o periodi in cui tutto sembra nero, in cui sembra che il male vince. Come dicevo, questo può essere a livello di una nazione, può essere a livello di una famiglia, può essere a livello di una persona. Il male non solo persone malvagie, a volte un male come una malattia. Per esempio a livello individuale, quante persone che conosciamo che la vita va a pieno ritmo, abbastanza bene, sono grati a Dio per la vita e pow, una bomba, una grave malattia, qualcosa che porta anche alla morte e magari fa anche soffrire tanto. E questa è una bomba, questo un male vince. O può essere che uno ha un lavoro e non riesce a cambiare il lavoro e ha un datore malvagio che rende orribile la sua vita. Questo succede. Ho conosciuto parecchie persone così e in certi paesi più poveri è ancora più comune. Ma anche qui c'è gente che viene sfruttata. E questo può essere anche a livello di famiglia. Conosco famiglie dove la figlia di 15 anni, una famiglia piena di figli credenti, una famiglia solida, va per un'esperienza missionaria e si scopre che sta andando a letto con un uomo di 35 anni. E questa è una bomba, questa è una bomba. La figlia di 15 anni, una famiglia mega solida. E viene chiamato la famiglia dal missionario dicendo, cioè il missionario è a terra, devo dirvi una cosa bruttissima e mandiamo a casa la figlia e il cuore spezzato. Abbiamo visto famiglie, un caro amico mio che è un amico suo che faceva consulenza di maschi non credenti che vivevano rifiutando quello che Dio aveva creato loro. Dicevano di non amare ragazze. E questo amico viene a scoprire che il figlio del suo amico stava con questo ragazzo. E lui deve andare e dire al suo caro amico, un amico caro, tutti e due sono amici miei, coetanei miei. Deve dire, devo parlarti. E piangeva mentre parlava, raccontando. Quindi la vita va tutto bello e poi arriva una bomba. Arriva una bomba. Può essere una bomba meno che spezza il cuore meno. La morte di un figlio o di una figlia, quello spezza il cuore meno. Ci sono tante cose in cui ci sono momenti terribili. Può essere, come dicevo, che c'è oppressione. Può essere in qualche modo persecuzione. E anche a livello di società ci possono arrivare, e ci sono nella storia, momenti in cui popoli di Israele per uno, in tempi più moderni i giudei sotto Hitler, vengono oppressi. Stalin ha fatto morire, non si sa, 30, 40, 50 milioni di persone. Cioè, 30, 40 milioni di persone. Voglio leggere due brani per immaginare solo com'era la vita. Leggo io, se volete trovare, Giudici 6, 1 a 10. Interessante perché era così. Non è sempre così, ma in questo caso sì. Ora, i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. la mano di Madian si fece forte contro Israele. Per paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero le caverne che sono nei monti e le spolonche e i forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalekiti e con i figli dell'Oriente salivano contro di loro, si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fin verso Gaza e non lasciavano in Israele né mezzi di sostenza, né pecore, né buoi, né asini, poiché salivano con i loro bestiame e con le loro tende e arrivavano numerosi come locuste, essi e i loro camelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu perciò ridotto in grande povertà a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. E io voglio capire come stavano. Cosa vuol dire sostenza? Che ha tolto tutta la loro sussistenza. Hanno tolto tutta la loro sussistenza. Cos'è sussistenza? Cos'è sussistenza? Sapete? Conoscete questa parola? Cibo. Cibo. Ha tolto tutto il cibo. Non avevano da mangiare. Tutti i bambini gridavano, papà, papà, ho fame. Papà, ho fame. È ancora 2 giorni che non mangiamo niente se non un po' di corteccia dagli alberi. E non mi riempia. Avevano grande fame. Era grave. Era grave. Non era un piccolo problema. Era grave. In Secondo Re c'è il popolo di Israele al nord, che era il popolo di Dio, non vivevano in piena obbedienza, ma era il popolo di Dio. E voglio leggere quello che è successo in Secondo Re 6, da 24. Dopo queste cose, avvenne che Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito e salì contro Samaria per stringerla all'assedio. Ora ci fu una grande carestia in Samaria, ed ecco i siri la tennero assediati a tal punto che una testa di asino era venduta per 80 sicli di argento e un quarto di un cav di sterco di colombi per 5 sicli di argento. Non è un cibo gradevole, sterco di colombi, neanche testa di asino. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò e disse, «Aiuto, o re, mio signore!» Egli le rispose, «Se non ti aiuta l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Forse con i prodotti dell'aia o del torchio? Cioè, io non ho niente!» Poi il re disse, «Che cosa hai?» Ella rispose, «Questa donna mi ha detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi, mio figlio lo mangeremo domani. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e l'abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essa ha nascosto suo figlio». Com'era la condizione? È concepibile per una mamma, e si presume che erano neonati, che erano piccoli, è concepibile per una mamma di uccidere e cucinare suo figlio? Quanto grande deve essere la carestia? Perché era così terribile? Abbiamo spiegato questo ai nostri figli, perché era così terribile? Perché era così terribile? Sapete perché era così terribile? Sapete che Dio aveva detto già al tempo di Mosè, che sarebbe successo quello, ha detto, se disubbidite, vi succederà questo. Questo è dovuto alla loro disubbidienza. Allora, se vogliamo parlare di problemi, non siamo a quel livello. Non siamo a quel livello. Però possiamo arrivare a veri problemi. Davide, il re Davide, ma prima di diventare il re, stava ricercato da Saul. E lui scappava in questo o quello paese, città, che aveva aiutato. Aveva aiutato. Aveva salvato dal nemico. E cosa facevano? Mandavano messaggeri a Saul. E qui vieni a prenderlo per ucciderlo. Non c'era scampo. Volta dopo volta nella storia vediamo momenti di terribili persecuzioni e problemi. Non abbiamo noi vissuto quello come popolo finora. Forse qualche famiglia ha avuto qualche terribile tempesta, infatti sì, in qualche individuo, ma non ancora come chiesa, non ancora come società. Però le cose possono cambiare. Possono cambiare man mano e possono cambiare ad un tratto. La famiglia con la figlia in missione che viene chiamata dal missionario, tutto andava liscio. Una famiglia gioiosa, benedetta e con quella chiamata tutto è cambiato ad un tratto. Altre volte succedono cose man mano che tu vedi arrivare. Allora voglio tenere quello in mente. E vogliamo cambiare discorso e voglio capire alcuni principi biblici importanti da tenere in mente. Molto importanti. Una cosa che non dobbiamo fare, non dobbiamo sentire un discorso e dire quello è sbagliato, quello non va bene, quello va bene, non dobbiamo fare quello. Piuttosto cosa dobbiamo fare? Ma cosa dice la Bibbia? Quali sono tutti i principi? Io vedo questi, ma forse ci sono altri che non vedo. Dobbiamo scavare bene per dividere rettamente la Bibbia. Non dobbiamo gettare una nostra condanna, perché secondo noi, a prima vista, sembra questo, sembra altro. Chi vive così, vive con stoltezza e non ha timore di Dio. Se tu condanni altri, perché a te sembra così, senza essere sicuro dalla Bibbia che è così, ti stai facendo un giudice malvagio. Dobbiamo capire ma cosa dice veramente Dio. Allora, vorrei considerare cosa dice Dio. Per esempio, cosa dice Dio per quanto riguarda lo Stato? Vorrei parlare dello Stato oggi. Perché esiste lo Stato? È Dio che ha stabilito lo Stato. È Dio che ha dato allo Stato certe responsabilità. Non ne ha dato tutte. Ha dato delle responsabilità limitate. E quali sono? Ok, in Genesi 9, versetti 5 e 6, ci troviamo dopo il diluvio. Questo è molto prima di Abramo. Quindi non c'entra il popolo dei giudei. Questo non è il popolo dei giudei, questo non è un comandamento nella legge di Mosè, anche se viene ripetuto, ma qui è al mondo, a tutti i governi, le società in tutte le epoche. E voglio leggere quello che dice. Genesi 9, 5, 6. Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto nella vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Qui Dio comanda. Non solo per i giudei, per tutte le società, comanda la pena di morte per chi sparge il sangue di un uomo. La vita è sacra, viene da Dio, perciò è così grave uccidere qualcuno, nel caso di un omicidio, non per sbaglio, che se uno uccide qualcuno, Dio comanda che il sangue di quell'omicido deve essere sparso dall'uomo. Dio comanda la pena di morte e ci sono quelli che dice: ma non spetta a noi uccidere. Giusto? Non spetta a noi, è Dio che decide, non noi. Cioè, giusto? Non spetta a noi decidere, Dio ha già deciso e ci comanda in modo molto chiaro. Quindi non è decidere noi di mettere la morte, è semplicemente ubbidire a quello che Dio ha comandato. Perché? Qual è lo scopo che comanda la pena di morte qui? Cosa dice alla fine? Perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Proprio per trasmettere quanto la vita è sacra. Dio ha stabilito questo per far capire quanto l'omicidio, togliere una vita, è grave. Allora, ma quello è nell'Antico Testamento? Sì, ma non è nella legge. Noi non siamo sotto la legge di Mosè. Anche ai giudei Dio ha stabilito la pena di morte per varie cose. Ma nel Nuovo Testamento, Romani 13, che ci aiuta a capire il ruolo dello Stato. Allora, in quel brano in Genesi 9 abbiamo visto che chi è che fa questo. Nella Bibbia è molto importante capire, nell'Antico Testamento non è la famiglia di chi viene ucciso, non è una vendetta. È fatta in senso sacro e solenne, quindi dalla società. Non è fatto con odio, tu hai ucciso mio fratello, io uccido te. No, questa è una cosa fatta in modo sacro. Romani 13 ci aiuta a capire ancora di più il ruolo dello Stato. Leggo da 1 a 6. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fa' ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, per questo motivo, pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Allora, voglio saltare per alcuni minuti, poi torniamo. Cosa vuol dire essere sottoposto all'autorità superiore? Torniamo, ma per adesso voglio considerare qual è l'autorità che Dio ha dato allo Stato. Qual è il contesto qui? Ricordate una cosa importante. Nessun uomo, né Stato, né guida di chiesa, né marito, né genitori ha autorità se non solo quell'autorità delegata da Dio. Nessun essere umano ha autorità sua. Tanti cercano di prenderne, ma non è da Dio. E sono in ribellione da Dio. L'autorità che abbiamo, e c'è autorità, ma è solo da Dio. Quindi, lo Stato qui non ha un'autorità assoluta, assolutamente. Nel matrimonio, che autorità hanno i genitori? Assoluta. Un marito, la moglie deve sottomettersi al marito in tutto, letteralmente tutto. Le guide di chiesa, la Bibbia parla di essere sottomessi alle guide di chiesa in qualunque cosa. Come vedremo, assolutamente no. Per esempio nel matrimonio, il marito non è un dittatore che può solo comandare quello che vuole e la moglie deve ubbidire. Se un uomo si dichiara credente e solo va in giro dominando sulla moglie, lei dovrebbe parlare con la guida di chiesa, che dovrebbero loro intervenire per riprendere quell'uomo, perché sta nel peccato. Genitori non sono padroni e i figli non sono i loro schiavi. Se i genitori cercano di solo comandare ai figli, quando diventeranno grandi, potrebbero e dovrebbero rifiutare quella autorità peccaminosa. Ho parlato di mio papà l'ultima volta, e quando aveva 14 anni, e suo padre per l'ennesima volta, ricordate quanto era malvagio suo padre, e non c'era madre, era morta, e a 14 anni suo papà per l'ennesima volta voleva dare botte a lui, e lui è uscito dalla porta e ha detto: tu non mi toccherai mai più. È andato via, 14 anni, perché ha capito: mio padre non ha questa autorità davanti a Dio. La guida di chiesa non possono solo comandare i credenti, non hanno quel potere da Dio. Se cercano di agire così, i credenti devono rifiutare di accettarli come autorità. E se continuo, o i credenti, se riescono, devono cacciarli dalla chiesa. E se non riescono perché hanno troppi seguaci, sudditi nella chiesa, i credenti che capiscono devono uscire dalla chiesa. Se ci sono quelli che fanno il Papa, quello che comandano. Ma questi stessi principi si applicano allo Stato. Allora, si può lasciare una chiesa, non facilmente si può lasciare lo Stato. Cioè, si può lasciare una chiesa che vive nel peccato. Spesso quando gli stati diventano corrotti, non seguono più le leggi, non seguono la Costituzione e perfino i voti non cambiano niente perché vengono manipolati. È importante studiare la storia. Chi non impara dalla storia tende a ripetere la storia. Purtroppo abbiamo conosciuto quante donne cresciute con padri dominatori, dittatori. Immaginate purtroppo spesso che tipo di uomo sposano, lo stesso. E dopo 2, 3, 4, 5 anni di inferno, di sofferenza, lasciano quel marito e spesso si sposano ancora o si convivono purtroppo con che tipo di uomo? Uno ancora peggio. Noi abbiamo visto questo così tante volte che ci spezza il cuore. Perché non hanno imparato dalla storia. Ho visto tante chiese così. Ho visto chiese dove la guida comandava. Non amava, comandava. Secondo Corinzi 11, Paolo sta parlando di falsi apostoli. Secondo Corinzi 11, Paolo sta parlando di falsi apostoli. E come riprende i credenti perché continuavano ad accettarli. Cioè Paolo sta riprendendo i credenti che accettavano questi uomini che volevano dominare su di loro. Leggo, secondo Corinzi 11, 18 a 21. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Voi infatti, che siete savi, secondo il vostro parere, sopportate volentieri gli insensati. Ora, se qualcuno vi riduce in servitù, se qualcuno vi divora, se qualcuno vi deruba, se qualcuno si innalza, se qualcuno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a mia vergogna. Come se noi fossimo stati deboli. Eppure, in qualunque cosa uno è ardito, lo dico nella follia, sono ardito anch'io. Avete capito? Paolo riprende loro perché loro accettano tutte queste cose. Accettano queste guide che comandano, che dominano. ma non hanno quell'autorità da Dio. Allora, in Ebrei 13:17 leggiamo un comandamento che conosciamo bene: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle vostre anime come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Allora, attenzione, qui c'è un chiaro comandamento di ubbidire alla guida di chiesa. Eppure Paolo riprende quello di Secondo Corinzi, perché ubbidivano alle guide, perché non erano guide da Dio. In Terzo Giovanni, la terza epistola di Giovanni, Giovanni parla di il capo della chiesa, Diotrefe, e effettivamente dice: lui è male, non è da Dio. Non imitate, non seguite il male. Lui è la guida di chiesa, è il conduttore, ma è malvagio lui, non seguitelo. Allora, il punto qui, e questo è molto importante, certamente in Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. È chiaro, ma non è in ogni caso. Quando i conduttori non sono uomini di Dio, quando prendono autorità che non viene da Dio, non bisogna sottomettervi a loro, assolutamente no, perché non vi stanno guidando nella via del Signore. Questo è importante. Allora, parlando di nuovo dello Stato, in quel brano, in Romani 13, per quale scopo c'era lo Stato, in base a quel brano? Punire chi fa il male. Allora, i tributi e le tasse servono per permettere allo Stato di avere un sistema, uomini addetti a questo servizio. Quindi, lo Stato non ha qualsiasi autorità. Ha autorità, non ha autorità nel campo morale. Questo è importante. Non ha autorità nel campo morale, non ha autorità nel campo di che cos'è il matrimonio. Non può decidere chi può sposarsi e chi non può sposarsi o divorziarsi, perché Dio ha quell'autorità, Dio ha deciso. E se lo Stato cerca di prendere quell'autorità, non appartiene a loro. Per esempio, Dio ha dato a chi? Ai genitori la responsabilità di allevare i figli e trasmettere ai figli i valori di Dio. Quindi, quando le scuole non stanno insegnando l'italiano, la scienza vera, la storia vera e la matematica, ma cercano di insegnare i valori, come oggi, non è la loro autorità. Dio non ha dato questo allo Stato, ha dato ai genitori. E quindi lo Stato sta rubando quello che non appartiene loro da Dio. Questo è importante capire. Questo è in vero in tanti campi. Quindi è giusto sottometterci all'autorità dello Stato, come è giusto ubbidire alle autorità di Chiesa, ma solo finché quell'autorità è sottomesso a quello che Dio ha stabilito. Facciamo un po' di storia. Negli anni, il cuore carnale che si trova ancora nei credenti spesso arriva a creare grandi divisioni e forti contrasti. Il problema, ed è un problema grande, è che questo rivela il peccato nel cuore. Lo Stato tante volte non dice la verità. E voglio fare una piccola camminata nella storia. 80 anni fa, circa, 70, quello che sia. Lo Stato ha dichiarato, circa gli anni 44, 1944, che c'era un uomo chimico, una pesticida, usavano la parola miracoloso. Dicevano, questo ci salverà come società. E questo si chiamava DDT. DDT. Le scuole dovrebbero insegnare questo e non lo fanno. Allora, sia in Italia che l'America, e anche in tanti altri paesi, lo Stato imponeva che si riempisse dappertutto con questo pesticida mortale. Mortale. E se andate a casa e guardate in DuckDuckGo.com, ricerchi su DDT, vedrete delle foto dove andavano in camera da letto dei bambini e spruzzavano, riempendo l'aria. Andavano nelle mense delle scuole mentre mangiavano e spruzzavano, riempendo l'aria di questo pesticida mortale. E tu trovi le foto e non ci credi. Riempivano le case, le scuole, le chiese, dappertutto con questo pesticida mortale, terribile. Dopo circa 30 anni, una donna, Rachel Carson, scrisse un libro, Silent Spring, che sarebbe in italiano Primavera di Silenzio, in cui parlava, aveva fatto tante ricerche, dei pericoli di DDT. Fu grandemente screditata e disprezzata. Eppure, nell'arco di una decina di anni, è diventato chiaro che tutto quello che aveva detto era così. Certamente era troppo tardi per tantissimi. Finalmente gli stati hanno vietato di usare DDT dove c'erano persone. Prima imponevano di usare DDT. Prima imponevano. Non ti lasciavano scelta. Poi, dopo una quarantina di anni, forse, hanno capito quanto era pericoloso e passavano da imporre a vietare. Ma la scienza era tutto d'accordo, perché lo Stato non permetteva altre voci. Questo è un bene, non è pericoloso, è solo un bene e senza di questo moriremo tutti. Senza di questo crolleremo come società. Dobbiamo sottoporci a questo per sopravvivere. Questa era la voce ufficiale. Fate delle ricerche. Allora, lasciando l'argomento di DDT, andiamo di nuovo alla Bibbia. Vogliamo considerare tutto alla luce di principi biblici. Cosa comanda Dio in 1 Corinzi 3, 16 e 17? 1 Corinzi 3, 16 e 17 ci dà una verità e poi un comandamento. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. Allora, non è scritto in forma di comandamento, ma è un comandamento, no? Di non guastare il corpo. I nostri corpi siamo il tempio di Dio. Lo Spirito Santo dimora in noi. Non dobbiamo fare del male, guastare i nostri corpi. Ecco perché non dobbiamo fumare. Ecco perché non dobbiamo usare la droga. Non dobbiamo bere tanto alcol. E potremo andare avanti. Non dobbiamo diventare obesi. Sappiamo che fa molto male. Ma non solo. Non dobbiamo mangiare male. Uno può essere magro, ma mangiare una dieta ha un modo di essere fatto che non ingrassa, ma mangia robaccia sempre. E quindi non si cura. Allora, visto che non devo guastare il corpo, devo stare attento a curarmi. Non per essere bello ed essere visto bene dagli altri, ma perché voglio presentarmi a Dio. Non dobbiamo ingerire o prendere in altre forme alcune sostanze che ci fa del male. Allora, visto che Dio effettivamente comanda a noi credenti a non guastare i nostri corpi, ogni credente ha una responsabilità di informarsi per conto suo, per quanto riesce. Ripetutamente negli anni si è verificato che lo Stato dava informazioni che in realtà non era vera. Visto che Dio ci comanda, dobbiamo non solo ascoltare ciecamente. Allora, c'è un grande pericolo spirituale qui però. Se un credente ascolta solo lo Stato, non sa di altro, sarà convinto, nell'esempio di DDT, che DDT sia un bene. E chiamerà gli addetti: venite in camera di letto dei miei bambini ogni mese e spruzzate e riempite l'aria con DDT. Chiederà loro di fare questo. Voglio proteggere i miei figli. Questi stanno cercando di non guastare il corpo, perché di quello che hanno capito, ma no, senza DDT i miei figli rischiano la morte. Quindi di buon cuore fanno sottoporre i loro figli, anche i loro stessi, con DDT. E quante famiglie facevano quello. Ma un altro credente ha dei suoi dubbi e comincia a scavare, e scava e comincia a trovare. Ma questo è pericoloso. Questo è pericoloso. E qui, dove abitiamo noi, il rischio di queste zanzare è bassissimo. Non è una zona di tanti zanzari che loro protegge da quello, per esempio. E il rischio è altissimo, il valore è bassissimo. No, no, no. Allora, nonostante che lo Stato impone di spruzzare nella camera di tutti i figli, il secondo credente fa del tutto di rifiutare, seguendo la sua coscienza ugualmente a come il primo seguiva la sua coscienza. Nessun problema, ma può arrivare un problema. Se uno di loro, o entrambi, accusa l'altro di essere nel peccato, quello che crede allo Stato, ma Romani 13 dice di essere sottoposto allo Stato e lo Stato ci ha al cuore e quindi tu sei nel peccato perché tu non accetti questo e non stai amando, perché noi vogliamo spruzzare la chiesa, tutto l'edificio della chiesa ogni mese e tu stai opponendo te, quelli che credono come te, e tu ci fai rischiare tutti a morire, tu non ami il tuo prossimo. Allora, il problema non è che sono convinti di quello che credono, il problema è che stanno giudicando gli altri come se fossero nel peccato. E potrebbe essere gli altri che dicendo: tu non stai curando il tuo corpo, tu sei nel peccato, tu non stai amando i tuoi figli, tu vuoi riempire l'edificio della chiesa con questo pesticida che ci fa male. Tu non ci stai amando. Allora, tutti e due sono sinceri, ma arrivano ad essere completamente divisi, ad accusarsi falsamente gli uni gli altri. Questo non è da Dio. Non è da Dio. Se una chiesa è piena di credenti carnali, arriveranno a giudicarsi gli uni gli altri e la chiesa è spaccata. E quello danneggerà la Chiesa molto più delle zanzare o del DDT. Quello danneggerà la Chiesa molto più. O che possiamo camminare con umiltà, o che possiamo amarci, o che possiamo considerare il cuore dell'altro e non quello che ha capito di essere la cosa giusta. Allora, prego che quello che dice di essere la cosa giusta non sia una scelta di comodo. Perché qui non stiamo parlando di fare quello che mi è comodo. Io non voglio problemi, non voglio problemi, allora faccio quello che dice lo Stato. Ma questo non è convinzione. Romani 14, 23 dice: quello che non è fatto con fede è peccato. Allora quella persona non è convinto che DDT sia utile, solo che non vuole problemi. Quello non è camminare nella luce. Allora, andiamo avanti per considerare alcuni altri principi biblici importanti che riguardano cosa vuol dire vivere per coscienza. È importante che non condanniamo gli uni gli altri quando stiamo agendo per coscienza. Se uno in quell'epoca lavora in una ditta e per lavorare là deve sottoporsi a trattamenti di DDT. Una volta al mese tu devi dare una stanza e loro ti proprio spruzzano questo DDT dappertutto su di te. E lo facevano. E se tu dici io non accetto quello, allora ti licenziamo. Ti licenziamo. Gli altri credenti che credono nel DDT non dovrebbero condannarlo, perché sta camminando per coscienza. Non ha tutti gli studi, perché lo Stato nasconde tanti studi, ma da quello che ha potuto capire, dice io non ho pace che sia per il nostro bene. Non so tutto, ma di quello che riesco a capire ho dei dubbi che sia per il nostro bene. Quindi io rifiuto. Quindi chi dice no, no, va bene, lo Stato lo dice, ma certamente non ci darebbero il falso. Tu sei nel peccato, tu sei nel peccato, dovresti solo sottoporti. Questo è peccato, è giudicare in modo falso. Questo vale nella Chiesa, questo vale nei rapporti, questo vale nei matrimoni. Quindi, mentre gli Stati, qui in Italia, anche nell'America, più o meno forzavano i cittadini a sottoporsi a DDT, c'erano persone, man mano, soprattutto che passavano gli anni, che erano contrari e furono anche i credenti gravemente condannati, criticati da altri. Criticati, tu non ami il tuo prossimo, tu non stai obbedendo a Dio. Questo non era giusto. C'erano le proclamazioni ufficiali che DDT era sicuro, che avrebbe potuto effettivamente salvare la popolazione. Però c'erano alcune persone, compreso scienziati, che vedevano il contrario. Non dobbiamo condannare o criticare chi per coscienza è convinto diversamente da noi in qualcosa che non è in sé un chiaro principio biblico. Piuttosto con grazia vogliamo parlare gli uni con gli altri. Con grazia, invece di condannare, vogliamo ascoltare. Senti, spiegami. Spiegami perché tu pensi che sia sicuro. E tu spieghi a me perché cosa hai sentito che ti fa pensare che non sia sicuro. Non è detto che tutti cambieranno posizione, ma vuol dire portare pace anziché divisione. Per noi come chiesa, dove le famiglie fanno la scuola paterna, e per voi che mi guardate in internet, qui le famiglie fanno scuola in casa insegnando loro ai figli per trasmettere non solo a livello accademico in modo molto efficace, ma anche a livello morale. Per noi non è raro che veniamo fortemente criticati e giudicati, condannati effettivamente. Spesso, ma direi il 99% delle volte, è da chi non ne sa quasi niente. Veniamo criticati da gente che non sanno di quello che parlano. Oh, quello distruggerà la loro crescita sociale. Non sanno di quello che parlano. Allora va bene se sono non credenti, ma credenti che condannano senza informarsi e sentono che tu hai preso la decisione per coscienza che è la cosa giusta, non dobbiamo fare questo. Siamo salvati per grazia, dobbiamo vivere per grazia. Allora che cosa fa la grazia? Visto che si tratta di argomenti in cui la Bibbia non parla direttamente, la grazia considera il cuore gli uni degli altri. Anche se io non vedo come te, non ti condanno. Credo nella sincerità del tuo cuore. Allora, una domanda importante. In quali casi è giusto andare contro lo Stato e disobbedire una legge o un decreto? Romani 13 ci comanda di essere sottoposto alle autorità superiori. E dal contesto si tratta dello Stato. Allora abbiamo già visto che Ebrei 13:17 ci comanda di essere sottomessi ai conduttori spirituali, eppure altrove ci fa capire non sempre. Se non seguono Dio, no. Quindi, non bisogna ubbidire allo Stato in ogni cosa. Se lo Stato mi ordina di sottoporre me stesso e i miei figli a DDT, ed io non ho pace che DDT sia per i loro beni, ma presumo, da quello che ho capito, che sia rischioso, lo Stato non ha il potere di forzarmi di fare quello che io non ho pace sia veramente per il mio bene. Dio non ha dato lo Stato, ha dato lo Stato potere di punire con la pena di morte, la spada era per mettere alla morte, di uccidere, pena di morte, chi faceva il male. Non ha dato allo Stato potere di imporre una cosiddetta cura come DDT, che tanti erano convinti man mano che passavano gli anni andava male. E quindi se lo Stato dice tu devi sottoporre la tua famiglia a questo DDT, cosa devo fare? Va bene. No, io devo rispondere a Dio. Io devo rispondere a Dio, ma ti costerà caro? Allora pagherò caro. Pagherò caro. Se un'autorità, che sia un marito, un padre, una guida di chiesa o lo Stato, cerca di imporre un'autorità che Dio non le ha dato, non dobbiamo sottoporci a quell'autorità. Anni e anni fa, mio papà, io ero bambino, 5 anni, 6 anni, mio papà ha detto, io sono il capo di questa famiglia, io ti vieto di portare i figli in chiesa. E cosa ha detto mia mamma? Che era una moglie sottomessa. Ha detto, no, io non mi sottometto a te in questo. Non mi sottometto a te in questo. Io devo portare i miei figli a sentire di Dio, oltre a parlare sempre a casa. E lei ha fatto bene. Lui non aveva quell'autorità. E qui, tornando all'esempio di DDT, per coscienza davanti a Dio, se uno capisce, io non ho pace che sia per il nostro bene, o non ho tutte le prove, non sono un mega scienziato, ma di quello che capisco, credo che forse sia una cosa pericolosa, io non devo sottopormi a quello, perché non posso farlo con fede. Un esempio banale, se una ragazza andasse alla scuola statale e per l'educazione fisica dicono che lei deve vestirsi in una certa divisa per lo sport, e lei dice, mamma, papà, secondo me questo è immodesto, ma mi dicono che non ho scelta, è quello che loro hanno stabilito. Loro stanno spingendo lei di andare contro coscienza e creerà grossi problemi. Cosa devi fare? La scuola viene dallo Stato, cosa devi fare questa ragazza? Ma loro mi dicono, devi andare contro la coscienza? Non c'è un versetto di che cosa è modesta, ma nella sua coscienza, nel suo cuore, dice quello per me è immodesta. Cosa devi fare? I genitori devono appoggiarla fino in fondo a dire tu fai la cosa giusta e non è quello. Quindi che cosa facciamo quando ubbidire lo Stato ci fa non ubbidire a qualcos'altro che Dio ci ha comandato? Torniamo all'esempio di DDT. Se lo Stato dovesse emanare un decreto che fosse obbligatorio usare DDT o che non si può lavorare senza essere spruzzato con DDT, ci sono due principi da considerare. Prima, se nella mia coscienza sono convinto che il DDT fa danno al mio corpo e copre la mia famiglia e io so che non devo guastare il Tempio di Dio, allora è di rifiutare di ubbidire allo Stato, per forza. Però c'è un altro principio biblico importante da considerare. Dio comanda all'uomo di lavorare. Chi non vuole lavorare non deve mangiare, dal sudore della fronte mangerai il tuo pane. Dio comanda all'uomo di lavorare. Chi rubava non ruba più, ma lavora con le sue mani per provvedere e aiutare chi è nel bisogno, chi ha bisogno. Dio comanda all'uomo di lavorare. Interessante, comanda all'uomo, non alla donna. Allora, se lo Stato dice, o tu ti sottometti al nostro decreto di essere spruzzato una volta al mese con DDT o non puoi lavorare. Lo Stato mi sta dicendo, o tu pecchi andando contro chiara coscienza di farti del male, o tu pecchi non lavorando. Ma lo Stato non ha questo potere. E quindi, tornando, pensando a quell'epoca con DDT, per me, biblicamente, capendo i principi chiari di Dio, direi lavori in nero. E sono sempre stato uno che ho predicato contro in modo fortissimo e sono tuttora questo, lavorare in nero. Lavorare in nero è peccato. Lavorare in nero per pagare meno tasse, lavorare in nero è peccato. Ma se lo Stato mi vieta di lavorare perché non vado contro coscienza su accettare DDT, io non devo andare contro coscienza, ma per lavorare. No, io trovo modi di lavorare che loro non mi permettono, perché non hanno da Dio questa autorità. Quando si arriverà al marchio della bestia e nessuno sarà permesso di comprare o vendere senza il marchio della bestia, dobbiamo solo tutti sedere lì e morire di fame? Perché è vietato. O si può cercare modi di barattare, eccetera? Assolutamente. Dio ha provveduto, l'uomo deve curare sua famiglia. Figli, non posso lavorare, non possiamo comprare, quindi stiamo qui, fra una settimana moriamo tutti di fame. No, lo Stato malvagio vieta il lavoro e il marito va a cercare. Questo è come lo vedo io. Allora, attenzione, io non sto condannando o giudicando chi lo vede diversamente. Se uno dice no, bisogna sottoporsi, io accetto quello. In base ai principi che io vedo, non vedo quello giusto. Ma se una persona di cuore dice no, io credo che sia giusto, io dico va bene, grazie a Dio, tu stai cercando di fare la cosa giusta. Ma non giudico, sarebbe peccato per quella persona di giudicare me. Tu sei nel peccato, perché la Bibbia dice in Romani 13 di ubbidire allo Stato. Allora, quella persona sta peccando, condannandomi. Perché io non sto scegliendo così a fare una certa cosa, sto valutando i principi di Dio. Di non guastare il mio corpo, quindi io non userò DDT. Non sono esperto, ma quello che capisco potrebbe essere pericoloso. Ma devo lavorare. Allora, non è per qualcuno, non voglio io giudicare chi cammina in base a quello che hanno capito. E non è giusto per altri di condannare, neanche. Allora, trovate Romani 14, 5 ad 8. Romani 14 sta parlando di chi stima un giorno più degli altri e chi stima tutti i giorni lo stesso. Uno dice, ma come credenti dobbiamo osservare la domenica? E altri, no, tutti i giorni sono uguali da vivere per il Signore. Notate quello che dice, Romani 14, 5. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi non ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore e rende grazie a Dio e chi non mangia, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché se pure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Notate che qui non è che ognuno fa quello che gli pare. Non dice quello. Ognuno fa quello di cui è pienamente convinto per il Signore. Non per se stesso, ma non per evitare i problemi. Ma no, perché se io non faccio mi creano problemi. No, no, no. Stai dicendo, tu prendi la tua scelta per il Signore. Anche se ti costa caro. Dobbiamo scegliere in base a quello che siamo convinti sia la volontà di Dio. Facciamo tutto per il Signore, non per soddisfare noi stessi. Notate che questo brano rende chiaro che fratelli sinceri possono avere posizioni, conoscenze diverse. Non hanno tutti e due ragioni, ma in questi casi non importa. Non si tratta di cos'è peccato. Questo non tratta. Ma io non credo che quello sia adulterio. Io non credo che quello sia rubare. No. Non si tratta di peccati. Questi non c'entrano con peccati. Si tratta di argomenti per il Signore dove non è chiaro come vivere. Adesso torniamo al fatto che ci sono stati tante volte nella storia quando sembra che il popolo di Dio fosse senza speranza. Dobbiamo ricordare che quello che vediamo non è sempre tutta la realtà. Quando il popolo di Israele era in Egitto, umanamente, prima delle piaghe, sembrava possibile che sarebbero liberati. Umanamente era possibile concepire la liberazione? Impossibile. Quando Gedeone stava lì, che stavano nascondendosi nelle sepolonche e questi eserciti come locuste venivano e portavano via tutti i cibi ed erano, che ne so io, 100 a 1 e non avevano difese. Sembrava possibile che avessero potuto liberarsi da loro? Facendo calcoli era, ma forse se facciamo questo o quell'altro? Assolutamente no. E quindi ricordiamo che quello che vediamo non è sempre tutto. Dio può intervenire in modi che noi non possiamo prevedere. Grazie a Dio. Quindi, quando sembra che gli uomini siano in controllo, in realtà Dio è in controllo. E Dio promette che chi confida in Lui e cammina per fede sarà curato da Dio. Leggo Apocalisse 3:10. Questo è Dio che parla ai credenti. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Tu hai custodito la mia parola. Cosa vuol dire? Continuavi a camminare per fede. Allora io ti custodirò nell'ora della prova che sta arrivando per tutta la terra. E potremmo dire non solo in quello finale, ma anche in quelli adesso. Dio manda le sue prove, ma sarà con chi custodisce la sua parola, chi ha fede in Dio. Quindi quali sono le lezioni che voglio ricordare da questo insegnamento? Prima, Dio è sul trono. Dio è sul trono. Se permette una certa prova, ha il suo motivo. Ed è giusto e buono. Non dobbiamo diventare disperati. Dio è in controllo. E quando sembra che i malvagi, che siano egiziani o madianiti o chiunque, o uno Stato che costringe o cerca di costringere i miei figli a essere intasati di DDT, anche noi, Dio è in controllo. Dobbiamo camminare in base alla coscienza e non compromettere, che a volte è costoso. A volte è costoso. a volte è molto costoso. Ma se facciamo piccoli compromessi, cosa arrivano dopo? Grandi compromessi. E poi più grandi compromessi. E prendiamo. Ricordate la ragazza all'educazione fisica? Mamma, papà, questo non va bene. Eppure tutti mi dicono su. Va bene, dai, solo questa volta. Allora, non è quello il problema. Il problema è che lei ha preso un modo di prendere le sue decisioni. Faccio un compromesso perché è più comodo. Mi fa evitare i problemi. E questo porta solo al male. Abbiamo visto che dobbiamo essere sottomessi, moglie ai mariti, figli ai genitori, credenti alla guida di chiesa e cittadini allo Stato, ma non sono comandamenti senza condizioni. E non dobbiamo essere sottomessi al punto di andare contro la coscienza. Abbiamo visto che lo Stato si prega che un marito si prega, purtroppo non è sempre il caso, che la guida di chiesa lo fa di cuore con timore di Dio. Non è sempre il caso. Ma lo Stato non ha timore di Dio. Lo Stato non ha timore di Dio. E quando lo Stato spingeva DDT, e quel signore in 62 ha scritto quel libro, l'evidenza che lei aveva accumulato, gli Stati avevano. Mica che solo lei. Ma gli Stati non volevano. E quindi hanno screditato lei. E quindi dobbiamo capire che non è mai saggio solo ciecamente ascoltare allo Stato. Perché lo Stato è fatto di uomini, in Italia, senza Dio, che non hanno timore di Dio. E quindi bisogna tenere quello in conto e informarci noi per non andare contro i principi di Dio. In più, vogliamo non condannare chi agisce per coscienza, anche se io vedo diversamente. Questo è importante. Oggi come oggi, è come se fosse tanto DDT in giro. E ci sono tanti credenti e tante chiese spaccate, divisi. E tu vai nel social media e tu vedi chi condanna gli altri. Duramente, mi spacca il cuore. È quello che abbiamo visto oggi. Se dovessimo trovarci in una situazione come il DDT, prego che questi principi possano esserci utili. Che Dio ci benedica, ci guida nella sua via. Preghiamo. Padre, sono tempi duri. Sono tempi duri, questo sì. Ma non sono tempi che sono fuori dal tuo controllo. Tu sei in controllo, Padre. Tu sei in controllo. Ti lodo. Ti lodo. Tu sei sovrano. Gli uomini non sono sovrani. Tu sei sovrano. Abbiamo letto, al momento scelto da Dio, Lui soffia. E gli uomini più potenti crollano, cadono. Padre, aumenta la nostra fede in Te. Aumenta la fede e il coraggio di camminare per fede anche quando ci costa. Glorificati, Padre, mostrati grande. Quando tutto ha senso umano, non vediamo la tua provvisione. Quando umanamente non è possibile avere da mangiare e tu provvedi, allora vediamo la tua potenza. Aiutaci a fidarci di Te. Aiutaci a camminare umanamente, a non giudicare gli uni gli altri. Ti prego, Padre. Aiutaci a camminare umanamente, pieno di grazia, amandoci a vicenda, tutti quanti crescendo insieme. Ti prego questo. Guidaci in questi tempi di tenebre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.